Allora, giriamo o apriamo le nostre Bibbie in Apocalisse capitolo 20. Dobbiamo sempre ricordare, studiando la Bibbia, che i capitoli, i versetti non sono nell'originale, testo originale, sono stati aggiunti nel XIII secolo. E quindi capitolo 19 e capitolo 20 è tutto un avvenimento unico, diciamo, è tutta una cosa che segue. Abbiamo visto la settimana scorsa il ritorno di Gesù Cristo per giudicare il mondo e vediamo in versetto 19, o 14, scusatemi, leggiamo dal versetto 11. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace ed egli giudica e guarigge con giustizia. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco e sul suo capo vi erano molti diademi. Aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di un vesto intriso nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Quindi vediamo che Cristo torna dal cielo per combattere questi eserciti che si trovano a Gerusalemme, la famosa battaglia di Armageddon nella pianura di Megiddo, tutti gli eserciti del mondo che vengono lì contro il Signore, contro Israele. E il Signore scenderà con il suo esercito per distruggere questi nemici. E vediamo che lui torna con questa folla. E gli eserciti, versetto 14, che sono nel cielo, lo seguivano su cavalli bianchi vestiti di lino finissimo. Allora, chi è questo esercito? Se guardiamo la risposta già, Edoardo, e comunque vi dimostrerò anche dalla parola di Dio, se guardiamo un po' indietro, sempre in capitolo 19, versetto 7, rallegriamoci, giubiliamo, diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sposa si è preparata e lei è stato dato di essere vestito di cosa? Lino finissimo, puro, risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi mi disse: schiavi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora: questi sono le verace parole di Dio. Quindi abbiamo visto la settimana scorsa queste nozze dell'agnello, che se non c'eri ascolti la cassetta, non c'è tempo questa mattina, ma solo per dire che nelle nozze ebraiche non è come un matrimonio nostro che dura un giorno. Le nozze ebraiche duravano molto tempo e secondo le loro usanze lo sposo arrivava alla casa dello sposo in modo improvviso. Nessuno sapeva l'ora o il giorno quando lui arrivava. L'amico dello sposo arrivava alla casa e gridava e suonava una tromba, un shofar, no? E gridava: lo sposo arriva. E quindi la sposa doveva essere pronta per lo sposo. Lei doveva essere in aspettativa, perché lo sposo, dopo che veniva fatto il contratto matrimoniale, lui andava a casa di suo padre a preparare una casetta per la sua sposa. E lui diceva a lei quando andava via: io vado a preparare un luogo per te e se vado tornerò a prenderti. Quindi Cristo, lo sposo, come ho detto, nel matrimonio ebraico rapiva la sua sposa dalla casa di sua famiglia e poi loro due andavano alla casetta che lui aveva preparato e loro celebravano le loro nozze per 7 giorni. Dopo il 7° giorno il padre dello sposo faceva un grande banchetto, famoso festa delle nozze che vediamo qui in capitolo 19, in cui lo sposo e la sposa si presentano a tutti gli ospiti della nozze. Quindi chiarissimo, la Chiesa alla fine della grande tribolazione torna dal cielo con Cristo. E adesso ci troviamo in capitolo 20,
Abbiamo parlato delle due cene domenica scorsa, scegliamo noi quale cena vogliamo partecipare. Quindi prima c'è le nozze che noi avremo con nostro marito, lui sarà il re e noi la regina. Poi ci sarà quest'altra festa in cui tutti quelli che hanno rigettato Cristo, anche loro parteciperanno a una cena, ma purtroppo saranno loro il pasto della cena. Non saranno quelli che godono la festa, ma subiranno la festa. E in capitolo 20, immediatamente dopo questa nozze dell'agnello con la sua sposa, la chiesa, poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e un gran catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non sedusse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Allora alcuni che si chiamano amillenisti, loro non credono nel millennio, loro dicono che adesso siamo nel millennio, però io penso che basta accendere il telegiornale e vedere che Satana non è tanto legato in questo mondo. L'unico posto che Satana è legato è nella vita dei figli di Dio. Amen. Solo nella nostra vita veramente il regno di Dio è arrivato. E vedremo più avanti la gloria del millennio. Ora siamo noi l'unica gloria di questo regno futuro. La gente deve vedere in noi questa gloria di un altro regno, di un altro mondo. Ma comunque vediamo il diavolo che finalmente, che ci tenta, che ci mente, che ci cerca di ingannare, cerca di farci del male. Sapete, io credo che il diavolo ha cercato di bruciarmi vivo. Siete d'accordo? Sì o no? E io dopo quell'incidente ho detto, ma Signore, sei Tu che mi vuoi uccidere? Il nemico, no? Però ho detto, no, se il Signore voleva uccidermi, io sarei ucciso. Il Signore non manca. Satana voleva bruciarmi vivo, ma grazie a Dio non, il Signore non lo ha permesso. E Satana vuole fare ancora peggio. Satana vuole distruggere i nostri matrimoni. Satana vuole che i nostri figli siano drogati e prostitute. Satana, no? Abbiamo visto il chaos di Genova. Chi si ricorda il Genova? Il chaos totale. Satana vorrebbe portare tutto il mondo tutti i giorni a questo. E quindi finalmente lui viene legato, che non puoi più operare su questa terra. Una cosa bella qui, non è neanche il Signore che lega Satana. Avete notato chi lega Satana? No, non la Chiesa, non Cristo. Leggete, un angelo, dai, un angelo. Tante volte, no, anche noi credenti a volte abbiamo una mentalità tipo Star Wars, no? La forza del bene, non sono un grande amante di Star Wars, ma nel Star Wars c'è il potere del bene e la forza del male, no? Queste due forze che combattono, no? E c'è il combattimento Luke Skywalker, Darth Vader, no? Alla fine, appena, no? Il bene vince, giusto? E a volte anche noi abbiamo questa mentalità che forse come Dio è combattimento con Satana, è quasi, Satana prende Dio per la gola, lo butti a terra, no? E sembra che Dio sta per perdere, però nell'ultimo scena del film Dio si alza, pu, fa fuori Satana. È così? Ma quando mai? Dio dice, guarda, angelo, prendi te cura di Satana, no? Satana è un essere creato, Dio è onnipotente. Un altro angelo, un altro essere creato da Dio dice, angelo, tu prendi cura di Satana, vai a legarlo, no? Come un cane, no? Vai a legare col cane che mi dà fastidio.
A me mi dà fastidio chiese che parlano sempre del diavolo. Diavolo qui, diavolo qui, diavolo, diavolo, diavolo. Siete mai stati in una chiesa così? Ah, qual è uno spirito di questo? Quello è uno spirito. Danno più gloria al diavolo che a Dio. La Bibbia non dice guardate Satana, il distruggitore della nostra fede. Dice così? La Bibbia dice guardate Cristo, l'autore e il compitore della nostra fede. E tu vedi credente sempre il diavolo, sempre il diavolo. Ma la Bibbia dice guarda Cristo se tu sei credente. Lascia che i satanisti guardino a Satana. Non che siamo ignoranti dei suoi meccanismi, però noi non dobbiamo dare troppa importanza al diavolo. La Bibbia dà pochissimo spazio al diavolo, avete notato? Ma dà 99% spazio a Cristo, l'agnello di Dio. Amen. E così deve essere anche la nostra vita. Quindi Satana viene legato per 1000 anni, noi crediamo letteralmente per 1000 anni, millennio, e noi crediamo che sono letterali perché noi crediamo nell'interpretazione letterale della Bibbia. Tutto quello che la Bibbia dice, noi crediamo che avverranno queste cose. Anche per alla fine di versetto 3, quando dice dopo i 1000 anni il diavolo dovrà essere sciolto per poco tempo, quindi dopo questi 1000 anni Satana sarà di nuovo liberato per un po' ingannare i sopravvissuti alla grande tribolazione, perché ci saranno esseri umani che sopravvivranno all'Armageddon, non tutti gli umani saranno uccisi. E questa parola sciolto per poco tempo è la parola in greco chronos, quindi da qui prendiamo cronologio, no? L'orologio. Quindi parla letteralmente di un tempo reale che passerà. Poi vidi dei troni, versetto 4, e quelli che vi sedettero fu data la potestà di giudicare. E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e né avevano preso il suo marchio sul loro fronte e sul loro mano. Quest'oro torneranno in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni. Ma il resto dei morti non torna in vita finché furono compiuti i 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Beati e santo è colui che apparte alla prima resurrezione. Vogliamo far parte della prima resurrezione? Ma pochi, non lo so. Io sì. Amen. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui 1000 anni. Quindi in versetto 4 a 6 abbiamo 3 gruppi di persone. È importante che comprendiamo chi sono questi 3 gruppi di persone. Vedremo il primo, poi vidi dei troni e quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare. Quindi questo è il primo gruppo di persone che partecipano alla prima resurrezione dei corpi. Poi c'è il secondo gruppo, i martiri della tribolazione, e il terzo gruppo, coloro che non parteciperanno alla prima resurrezione ma parteciperanno alla seconda resurrezione, che troviamo più avanti in questo capitolo. Ma questo primo gruppo, ci sono troni e ci sono coloro che sono seduti su troni, e a loro fu dato da giudicare. Allora, questi non sono i santi che hanno attraversato la grande tribolazione, i martiri della tribolazione, perché quelli sono il secondo gruppo. Questo è un altro gruppo, e noi crediamo che è la Chiesa. Non c'è tempo questa mattina di vedere tutti i versetti, ma voi potete ascoltare la cassetta del capitolo 4, i primi versetti in capitolo 4, dove ho spiegato con dozzine di versetti chi sono questi che si siedono sui troni. Noi crediamo che siamo noi. Se giriamo un attimo, solo pochi versetti vedremo. Perché ci sono alcuni che credono
che la Chiesa, noi, attraverseremo la grande tribolazione. Noi non crediamo questo, perché secondo noi, a parte il fatto che è contro l'insegnamento della parola di Dio, ma è anche contro il carattere di Dio. Secondo voi, io come padre voglio ammazzare Abigail, Joshua e Josiah, torturarli, e poi quando saranno abbastanza consacrati, poi li porto in cielo? Paolo in Tessalonicesi dice: noi la Chiesa non siamo destinata all'ira. Quindi se tu credi che la Chiesa attraversa la tribolazione, credi una cosa che non è biblico. Perché Paolo parla in quella sezione di scrittura del rapimento e della tribolazione. E lui dice: noi, la sposa, non siamo destinata all'ira, quindi noi non attraverseremo questo momento di ira. Nella lettera della Chiesa, Gesù ha detto: se tu sei fedele a me, non attraverserai questa tribolazione che sta per accadere tutta la Chiesa, cioè tutto il mondo. Questo mi sembra è scritto alla Chiesa di Teratia. Ma comunque in Matteo capitolo 19 vedremo chi siederà su questi troni. Gesù, leggiamo il versetto 27. Allora Pietro gli rispose dicendo: ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? Quindi Pietro voleva sempre, era un affarista, volevo sapere qual era la sua parte. Gesù disse allora: in verità vi dico che nella nuova creazione, la nuova creazione cos'è? Apocalisse 20, il regno di Dio. Nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sederete dove? Su 12 troni. Per fare? Per giudicare. Quindi nella prima decisione c'è questo gruppo che sono seduti su troni e giudicano. Gesù ha dato questa promessa a chi? Uno potrebbe dire: ah, i 12 apostoli. Però se leggiamo versetto 19 vediamo che questa promessa è per tutto coloro che credono nel Signore, perché lui dice, ricordate che i versetti non erano nel testo originale: quando il Figlio dell'uomo siederà sul suo trono, sulla gloria, anche voi che avete seguito sederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù, e chiunque ha lasciato casa, fratelli, sorelle, madri, padri, moglie, figli, campi, per amore del mio nome, ne riceverà il centuplo e erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi saranno i primi. Quindi questa promessa non era solo i 12 apostoli, ma in versetto 29, e chiunque, chi è questo chiunque? Siamo noi. Io ho lasciato il mio paese per il Vangelo, ho lasciato tutto quello che è scritto, e posso dirvi che il Signore mi ha dato 100 volte di più. Sapete che io ho mamme, fratelli, padre in Italia, in India, in tutte le parti del mondo, dovunque sono stato. Noi non diamo niente a Dio che Dio non ci dà, io dico, 1000 volte di più. Quindi questo gruppo che è seduto sui troni, che partecipa nella prima resurrezione, è la Chiesa. Girate un attimo in Primo Corinzi, capitolo 6, versetto 1. Qui Paolo parla ai Corinzi che un credente non potrebbe portare un altro fratello in tribunale. Secondo me anche questo insegna che noi credenti non dobbiamo mai portare la biancheria sporca della Chiesa davanti al mondo. Questo è lo spirito di questo insegnamento. E Paolo riprende i Corinzi perché alcuni di loro andavano davanti ai pagani, i giudici pagani, no? Come due fratelli qui nella Chiesa si litigano. Invece di magari venire da me o di venire fratelli, sai, c'è questo problema, preghiamo insieme, cerchiamo di risolverlo. No, vanno da un pagano e dicono: tu risolvi il nostro problema. E Paolo dice: ma cosa state facendo?
andate a raccontare al mondo quello che non credono in Dio.
C'è qualcuno di voi che quando ha una questione contro un altro osa farlo giudicare dei ingiusti invece che i santi? Ascoltate bene quello. Paolo qui sta parlando alla Chiesa, a noi. Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Chi giudicherà il mondo? Noi. E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Quindi Paolo un po' li sta prendendo in modo molto pesante. Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Cosa accade in capitolo 20? Il giudizio su Satana e i demoni. E chi fa questo giudizio? La Chiesa. Quindi la Chiesa non è i martiri della tribolazione, quello è il secondo gruppo. La Chiesa è il primo gruppo, coloro che sono seduti su troni. Se avete dunque delle cause giudiziarie per cause di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Quindi Paolo dice, prendi il fratello che si è convertito ieri, no? O prendi il fratello che nessuno lo consideri e lui, lascia che lui giudichi queste cose. Paolo chiaramente dice, noi fratelli della Chiesa, la sposa, noi giudicheremo il mondo, noi giudicheremo gli angeli. E questo è questo primo gruppo che vediamo in capitolo 20. Non sono i martiri della tribolazione, questo è un altro gruppo. In Apocalisse capitolo 5, qui ci sono i 24 anziani, noi crediamo che questa è la Chiesa, e di nuovo potete ascoltare il capitolo 4 se volete sapere i miei ragionamenti dalla Sacra Scrittura. Allora, capitolo 5, versetto 8. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo canto, dicendo, tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso. Quindi i sigilli che cosa sono? Il giudizio di Dio. I sette sigilli è l'inizio del giudizio di Dio, la grande tribolazione. E vediamo che questo gruppo di 24 anziani sono in cielo prima che cominci il giudizio di Dio sulla terra. E loro dicono che Gesù è degno di aprire i sigilli e quindi che comincia il giudizio di Dio sulla terra. Noi saremo già in cielo. Questo non vuol dire che non soffriremo la persecuzione. Oggi abbiamo fratelli nell'Arabia Saudita, in Etiopia, in Eritrea, in Cina, che sono in carcere per il Vangelo. Fratelli che vengono uccisi per la parola di Dio. Perché a volte dicono, voi credete nel rapimento prima della grande tribolazione, facile questo. Ma noi non crediamo che la Chiesa non potrebbe essere perseguitata, che noi non possiamo essere uccisi per il Vangelo? Sarebbe stupido, perché basta che uno apri gli occhi per vedere che accade ogni giorno, che credenti, e anche noi fratelli, penso che la maggior parte di noi soffriamo persecuzione, no? Anche nella fabbrica la gente, voi siete pazzi, voi strani, eh? La gente ci prende in giro perché noi siamo servi di Dio, amen. Ma noi dovremmo rallegrare, perché Gesù ha detto, quando faranno questo di te, rallegratevi, perché grande sarà la tua ricompensa in cielo. Siete contenti? Quindi quando tuo collega in fabbrica dice, ti prende in giro, dice, gloria a Dio, alleluia, il Signore mi ha giudicato degno di subire questo insulto da te. Quello gli farà girare la testa un po', no? Quindi abbiamo questi 24 anziani che cantano questo nuovo canto. Di nuovo non c'è tempo questa mattina di vedere tutte le ragioni, ma se ascoltate il capitolo 4 vedrete senza dubbio che questa folla è la Chiesa. perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popoli e nazione. Quindi chiaramente i 24 anziani non sono angeli, non sono i quattro esseri viventi, sono umani ridenti da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Quindi il 24 è rappresentativo, che tante volte nella Bibbia un numero, 12 tribù, 24 secondo Primo Cronache capitolo 24 e 25 era il numero dei turni di sacerdoti. Potete leggere a casa questi passi. Nel sacerdozio nel tempio c'erano 24 turni, quindi 24 gruppi di sacerdoti che servivano Dio nel tempio, che lodavano Dio, offrivano incenso. Anche qui vediamo 24 anziani che rappresentano tutti i redenti da Israele e del mondo gentile. Versetto 10: e ci hai fatto re e sacerdoti. Di nuovo, questa è una promessa alla Chiesa. Apocalisse capitolo 1. Ci sono tanti altri versetti nel Nuovo Testamento, non c'è tempo. Ci hai fatto re e sacerdoti per nostro Dio e regneremo sulla terra. Allora, quando leggiamo in capitolo 5, questo gruppo dove si trova? Dove sono in capitolo 5? Sono in cielo. Loro sono davanti al trono di Dio, giusto? Però loro dicono: noi torneremo sulla terra e regneremo sulla terra. Quando tornano? Tornano in capitolo 19. Il Signore viene col suo esercito che lo segue cavalcando cavalli bianchi. A me piace molto cavalcare i cavalli. Quello sarà una cavalcata da mai dimenticare. Cavalcheremo le nuvole con Dio onnipotente. Quindi questo primo gruppo, poi vide dei troni, quelli che vi sedettero, fu dato la potenza di giudicare. Quindi questa è la Chiesa che partecipa alla prima resurrezione. Il secondo gruppo: e vide le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia e né la sua immagine e né avevano preso il suo marchio sul loro fronte e sul loro mano. Costoro torneranno in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni. Quindi abbiamo la Chiesa, il primo gruppo che scende con Gesù per giudicare, abbiamo i martiri della grande tribolazione, che anche loro saranno risuscitati. E qui alla fine di versetto 6 dice che questi due gruppi che fanno parte della prima resurrezione, qui cosa dice alla fine di versetto 6? Ma essi saranno sacerdoti di Dio, di Cristo, e regneranno con Lui 1000 anni. Quindi spero che è tutto chiaro. Noi la Chiesa non attraverseremo la grande tribolazione. Il millennio, Apocalisse, dedica quasi niente, perché già in versetto 7, cioè fra la fine di versetto 6 e versetto 7, 1000 anni sono passati. Dedica pochissimo Apocalisse al millennio, ma volevo solo farvi vedere alcuni versetti nel libro di Isaia, girato lì un attimo. Cominciamo in Isaia capitolo 2. Anche qui ci sono molti altri versetti che parlano del millennio. Queste promesse nel Vecchio Testamento, e sicuramente se avete già letto Isaia e altri profeti, ne parlano del fatto quando la gloria tornerà a Israele, quando il Signore regnerà da Gerusalemme. Queste sono profezie del Vecchio Testamento che riguardano questo regno di Cristo per 1000 anni. Solo alcuni, per un po' farci comprendere come sarà questo regno. Isaia capitolo 2, parola di Isaia, versetto 1: figlio di Amoz, ebbe in visione riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Nei ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti e si erigerà al di sopra dei colli ed essi afflueranno tutte le nazioni. Molti popoli verranno dicendo: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Egli farà giustizia fra le nazioni e sgriderà molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra nazione e non insegneranno più la guerra. O casa di Giacobbe, venite e camminiamo nella luce dell'Eterno. Alleluia. Questo versetto della parola di Dio, se voi andate in Nazioni Unite a New York, no? Questo edificio, il Palazzo delle Nazioni Unite, scritto in marmo sull'entrata di quell'edificio è questo versetto di Isaia. E le nazioni, come è scritto? Forgeranno loro falce, eccetera, eccetera, e non impareranno più la guerra. Quindi le Nazioni Unite, diciamo, è stato fondato per fermare le guerre fra le nazioni. È riuscito? Mi pare di no. Mi pare di no. Perché senza Dio, fratelli, questo mondo non combinerà mai niente. Amen. Solo quando Cristo scenderà ci sarà vera giustizia. E qui la parola di Dio dice che tutte le nazioni, tutti i sopravvissuti alla grande tribolazione afflueranno a Gerusalemme a adorare il Signore. Noi saremo già lì, perché noi saremo con Gesù. Lui insegnerà le nazioni e noi saremo lì seduti con Lui e regneremo sulle nazioni. Quindi se tu sei un'opera in fabbrico, farti di animo, come si dice, no? Magari un giorno il tuo datore di lavoro arriverà a Gerusalemme, no? Non si sa, se il Signore torna nella nostra vita potrebbe accadere. E tu sarai lì sul trono con Gesù, no? E lui, il tuo datore di lavoro. Ma allora, Isaia capitolo 4, versetto 1. In quel giorno sette donne afferreranno un uomo e diranno: noi mangeremo il nostro pane e ci vesteremo delle nostre vesti, soltanto lasciaci portare il tuo nome per togliere la nostra vergogna. Magari per le sorelle non è un bel versetto questo. Secondo voi perché sette donne afferreranno un uomo? Perché quasi tutti gli uomini saranno uccisi nella guerra. Tutti gli uomini soldati verranno uccisi. In quel giorno il germoglio dell'Eterno, chi ha studiato Zaccaria sa il germoglio è Gesù Cristo, sarà tutto splendore e gloria, il frutto della terra sarà l'orgoglio, l'ornimento per i scampati di Israele. Ed è vero che chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo. Ciò chiunque in Gerusalemme sarà iscritto tra i vivi. Quindi chi sopravvive a questa guerra di Armageddon. Quando il Signore avrà lavato le brutture dei figli di Sion e avrà eliminato il sangue dal mezzo di Gerusalemme, col soffio di giudizio e col soffio di sterminio, allora l'Eterno creerà su ogni dimora del monte Sion e sulle sue assemblee una nuvola di fumo durante il giorno e un splendore di fuoco fiammeggiante durante la notte, perché su tutta la gloria vi sarà una protezione. Vi sarà una tenda per far ombra contro il caldo di giorno e per servire di rifugio e di asilo contro la tempesta e la pioggia. Quindi nel millennio, come nei tempi di Mosè, ci sarà questa manifestazione della nuvola e del fuoco, la gloria di Dio sarà qui sulla terra. Isaia capitolo 11, versetto 1. Poi il ramoscello, questo anche parla di Gesù, uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Isaia era il papà di Davide. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio, di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno, non giudicherà secondo le apparenze, non darà sentenza per sentito dire. Meno male, no? Il Signore non giudica. Noi sentito dire, ho sentito questo il pastore, no? Gesù non giudica così, né secondo l'apparenza né secondo quello che la gente dice, ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisione eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca. Anche questo, Apocalisse 20, dalla sua bocca usciva una spada per colpire le nazioni, Apocalisse 19. E col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura dei suoi lombi e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo giacerà col capretto, il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li guiderà. Magari avete visto questi nelle cartoni dei Testimoni di Geova, questi. La vacca pascolerà con l'orso, il loro piccolo giaceranno insieme. Il leone si nutrirà di paglia come il bue, quindi non ci saranno più carnivore nel millennio. Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide e il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo delle vipere. Non si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo, poiché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avrà che la radice di Isai si erregherà come una bandiera per i popoli. Le nazioni lo cercheranno e il luogo del suo riposo sarà glorioso. Quindi di nuovo questo radice di Isaia è Gesù Cristo. I bambini guideranno il leone. La maledizione di Dio sulla terra sarà rimossa. Nel libro di Romani, Paolo scrive che tutto il creato geme aspettando la manifestazione dei figli di Dio. E finalmente nel millennio accadrà. Non ci sarà più guerre. Dio benedirà, la terra sarà benedetta, tutta la terra. Un ultimo versetto in Isaia 35, versetto 1. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Fiorirà abbondantemente e gioirà con giubileo e gridi di allegrezza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza di Carmel e di Sharon. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchiti, rendete fermi i ginocchi vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio verrà egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturate le orecchie dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché scorgeranno acque nel deserto e torrenti nel solitudine. Quindi qual è la risposta per la desertificazione del mondo? Accettare Gesù. Amen. Le cose vanno male nel mondo perché la gente rigetta Cristo, non permettono a Lui di regnare su di loro. Ma quando Lui regnerà, non ci sarà più deserti, ci saranno acque nei deserti. Il luogo arido diventerà un stagno e la terra assetata sorgente di acqua. Nei luoghi dove si sdraiavano i sciacalli ci sarà erba con cane e giunche, quindi acqua in abbondanza. Là vi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà, essa sarà soltanto per quelli che lo seguono. Anche insensati non potranno smarrirvi. E sono contento di questo. Non vi sarà più il leone né alcun bestia feroce vi salirà o vi apparirà, ma vi cameranno i redenti. I riscattati dell'Eterno torneranno, verranno a Sion con gridi di gioia e con allegrezza eterna. Coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno. Amen.
Amen.
Allora torniamo in Apocalisse 20. Vediamo che il millennio sarà un tempo molto bello. Satana sarà legata, Cristo regnerà da Gerusalemme, la maledizione sulla terra, sulle erbe, sui animali sarà rimosso, e quindi anche gli uomini vedranno come potrebbe essere, come sarà il mondo se Dio regna su questo mondo. Purtroppo oggi Dio non regna su questo mondo. Tante volte uomini malvagi regnano in questo mondo. In versetto 7, e quando quei mille anni, quindi quando quello che abbiamo appena letto sarà compiuto, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarli per la guerra, e il loro numero sarà come la sabbia del mare. Essi si muoveranno su tutta la superficie della terra, circonderanno il campo dei santi e la diletta città. Ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e lei divorerà. Allora il diavolo che li ha sedotte sarà gettato nel stagno di fuoco e di zolfo, dove sono le bestie e il falso profeta, e saranno tormentati giorni e notte nei secoli dei secoli. Questa frase secoli e secoli è un modo di dire per tutta l'eternità, per sempre. Quindi noi potremmo anche chiedere, ma alla fine cosa è servito questo millennio? No? È una buona domanda, e umanamente non potrebbe, ma non potevo, Signore, arrivare, giudicare e basta, è finito tutto, subito il nuovo cielo e nuova terra e basta? Perché mille anni che deve regnare il Signore sulla terra, diciamo un regno perfetto, e poi alla fine dei mille anni di nuovo Satana è permesso di tentare gli uomini? E io sono convinto che questo viene fatto non per Dio, ma Dio lo fa per dimostrare a tutti gli uomini di tutta l'età la sua eterna misericordia e giustizia. E per dimostrare all'uomo che senza Cristo il cuore dell'uomo è estremamente malvagio. Sapete, molte persone, ma io non sono così cattivo. No, non ho mai ammazzato nessuno, non sono drogato, non rubo. Fine dei conti, il mondo non è così cattivo. Ma Dio permette questi mille anni, un regno perfetto. Cioè, nel regno di Cristo non ci sarà niente di cui lamentare. No? Tutti saranno felici, regno di gioia, non ci sarà più dolore, più guerra. Tanto da mangiare, abbondanza per tutti, eppure con tutto questo ci saranno uomini che ribelleranno contro Dio. Rendete conto? Loro vedranno Cristo, vedranno la gloria di Dio, eppure rigetteranno il Signore, seguiranno di nuovo le vie di Satana. E quindi Dio, secondo me, a mia opinione, fa questo mille anni e permette di nuovo per dimostrare a tutti che i suoi giudizi sono veramente giusti, che anche uomini che vivono in un certo senso in cielo sulla terra, lo stesso alcuni rigetteranno Dio,
E quindi il loro giudizio, cioè rigettando Dio, dice: vabbè, non vuoi vivere a casa mia? Vai a vivere con il diavolo a casa sua. Perché Dio non manderà nessuno all'inferno, sceglieranno di andare all'inferno. Perché rigetteranno Cristo spietatamente. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano riti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettate nel stagno di fuoco, questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Anche qui alcuni fanno confusione, dice: vedi, saremo tutti giudicati secondo le nostre opere. No, quelli che non hanno fatto parte della prima resurrezione saranno giudicati secondo le opere. Comprendete? Perché la grazia, non ci sarà più la grazia. Noi credenti non saremo giudicati secondo le nostre opere, perché Cristo è stato giudicato per noi. Amen. E io dico: meno male. In poche parole, tutto il mondo che ha rifiutato il sacrificio di Cristo, ok? Quindi Dio offre il mondo: guarda, siete imperfetti, avete cuori malvagi, siete venuti meno della mia gloria, ma io vi do un'opportunità di essere salvati, redenti lo stesso, attraverso Gesù. Gesù ha dato la sua vita per te. Se tu accetterai questo dono della vita eterna e crederai in Lui, sarai salvato. Ma se gli uomini rigettano questo, Dio dice: va bene, giudicherò ogni opera, ogni parola, ogni cosa che tu hai fatto, e vedremo come reggerai questo giudizio. Sono contento, fratello, che io farò parte della prima resurrezione. E non perché sono più bravo di nessun altro, ma perché io so in chi ho creduto. Qui dice che il cielo è terra. Possiamo immaginare un attimo questa scena, no? Tutti i non credenti, i non redenti, risusciteranno e staranno in piedi davanti a Dio onnipotente. Qui è scritto che il cielo e la terra sfuggeranno. Quindi noi possiamo solo immaginare, ma nella mia mente immagino che loro sono in cielo, magari in mezzo alle stelle, non c'è terra per appoggiarsi i piedi, per aggrapparsi, non c'è cielo, c'è solo loro, nudi, scoperti in tutti i loro peccati davanti a un Dio tre volte santo. E vedranno che avevano rigettato anche quella mattina nella chiesa di Montebelluna il Salvatore. È una cosa spaventosa. Fratelli, oggi è il giorno della salvezza. Vogliamo alzarci in piedi? Oggi pomeriggio noi celebreremo con due dei nostri fratelli il loro battesimo in acqua, dove loro proclameranno al mondo: io non appartengo più a questo mondo, ma io sono in Cristo. E non mi vergogno pubblicamente di dire che io credo in Gesù. Ma c'è tempo questa mattina. L'uomo eunuco in Atti capitolo 9 si è convertito e si è battezzato 5 minuti dopo. C'è ancora tempo, magari qualcuno si aggiungerà. Amen. Se tu non vuoi essere giudicato in questo ultimo giudizio, in cui tu starai davanti a Dio e ogni parola, ogni bugia, ogni menzogna che tu hai fatto sarà nudo davanti a Dio, allora questa mattina tu puoi accettare Cristo nella tua vita. Quando Pietro ha predicato in Atti e gli ebrei hanno detto: cosa dobbiamo fare per essere salvati? Lui dice: ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Quindi Dio ci chiama di lasciare il peccato, ravvedersi, di cambiare direzione. Seguivamo il mondo, seguivamo il peccato, di girare e seguire Dio e dire: Dio, voglio che tu sei padrone sulla mia vita. Mentre noi cantiamo un canto, voglio chiedervi di chiudere gli occhi e voglio chiedervi di pregare tutti i credenti. Se questa mattina tu non hai la certezza che sei redento, che i tuoi peccati sono perdonati, non, se tu dovessi morire in questo momento, non sai dove andrai per l'eternità. Non hai pace con Dio. Non hai la certezza che Dio ti abbia perdonato. Allora, mentre noi cantiamo, ti chiedo gentilmente di venire qui avanti, come anche segno pubblico di riconoscere Cristo davanti agli uomini. Perché Dio, noi non seguiamo Cristo di nascosto, noi seguiamo Cristo apertamente. Amen. E Cristo ci chiama apertamente di dire: Gesù è il Signore. Nella chiesa primitiva molti credenti venivano chiamati una volta all'anno e dovevano giurare: Cesare è il Signore. E invece molti di loro hanno detto, pensate, no? Davanti ai soldati romani con le spade, loro proclamavano: Gesù è il Signore. E sapete che cosa accadeva? Venivano ammazzati. Quindi noi di venire qui avanti pubblicamente è una cosa di ben poco. Quindi mentre cantiamo questo canto, voglio chiedere a tutti i fratelli di pregare. Sicuramente qualcuno questa mattina, lo Spirito Santo sta parlando della tua vita. Ascolta lo Spirito Santo, non ascolta il bugiardo, non ascolta il nemico della tua anima che dice: no, no, non andare, cosa diranno gli altri di te? Ma non importa quello che diranno gli altri di te, è importante quello che Dio dirà di te. Amen. Quindi se tu vuoi accettare Cristo nella tua vita questa mattina, mentre noi lodiamo il Signore, vieni qui avanti e pregheremo con te. Se lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore, stai lottando con Dio, ma arrenditi a Lui, arrenditi nelle sue braccia, vedrai che sarà una cosa, la cosa più bella che ti è capitato in questa vita. Signore, io so che alcuni ancora resistono al tuo Spirito Santo, io prego per loro, Signore, che non resisteranno ancora tanto tempo, Signore, che noi non sappiamo il giorno in cui tu verrai per noi. Magari oggi sarà l'ultimo giorno su questa terra. Signore, noi preghiamo per queste zone, per i luoghi dove tu ci hai chiamato, Signore. E Signore, preghiamo anche per i fratelli che adesso andranno in viaggio. Signore, che tu tieni la tua mano su di loro, che loro possano avere un tempo di riposo, che possiamo tornare qui a settembre veramente pieno di Spirito Santo, Signore, pronti a servirti e a lavorare per te. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.